Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa. Realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna.
Allora, eccoci arrivati alla seconda puntata di Incipit. Devo fare un'ammenda perché durante la prima puntata non ho raccontato nulla di quello che sarà Incipit quest'anno, quindi cerco di recuperare adesso, magari dando qualche informazione, poi nel corso delle prossime puntate potremo essere anche più precisi, perché Incipit da quest'anno diventa qualcosa di più. Non sarà soltanto una trasmissione di libri per raccontare gli autori sardi e parlare delle loro ultime fatiche letterarie, ma vorremmo lavorare anche per realizzare un evento a fine stagione, quindi potrebbe essere che tra giugno, luglio, adesso ancora la data non è ancora decisa, si faccia una grande festa dedicata al libro sardo qui all'Ex Ma e qui con Radio X. Quindi l'appuntamento potrebbe essere quella di una o due giorni di presentazioni, di laboratori, perché ci piacerebbe anche iniziare a scovare qualche giovane autore che magari arriva qui con il proprio lavoro inedito, incontra qualche autore importante e magari fare anche una sorta di masterclass per capire che cos'è la scrittura creativa e come si scrive un romanzo. Insomma, ci stiamo lavorando. L'unica cosa certa per adesso è che non sarà soltanto una trasmissione di libri, ma sarà qualcosa di più, e man mano saremo più precisi. Ma al di là di questo, quindi ho recuperato rispetto alle carenze della prima puntata, direi di dare subito il benvenuto alla prima ospite di oggi, Livi Former, che è un'autrice comunque molto conosciuta in Sardegna, nata a Milano, che però adesso vive qui dopo questa sua esperienza, vive a Sant'Antioco se non ricordo male. E noi, benvenuta Livi innanzitutto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Lei è conosciutissima nell'isola soprattutto con un altro genere di lavori di scrittura, perché i tuoi libri viaggiano e spaziano tra il fantasy o la letteratura, sì, per la letteratura per ragazzi,
soprattutto
per bambini e ragazzi.
Infatti.
Però insomma, oggi siamo qui per raccontare e farti parlare di un lavoro di narrativa nuovo appena pubblicato non con una casa editrice sarda, si chiama Eretica, sì. Ma al di là di questo siamo qui perché è un romanzo per adulti nel senso
adulti perché ho scritto per giovani adulti, fantasy eccetera, però per adulti sì, un altro libro è vero, però andava bene anche magari per giovani adulti, questo proprio guarda per adulti
sì. Che ha un titolo, Il ghiaccio nel cuore. Aiuto, Il ghiaccio nel cuore, sì. Ti mette un po' di ansia questo cuore che non ama, non so che cosa
è, proprio così
che cosa racconta questo
allora,
libro.
Allora, intanto è la storia di una famiglia dove a un certo punto muore un bambino di 6 anni, quindi, e muore per mano assassina, per cui sconvolge completamente la vita della madre, del padre, della nonna, insomma di tutti quelli che sono intorno. A un certo punto però, dopo la sua morte, dopo qualche anno, nasce una sorella che quindi non lo conosce, non l'ha mai conosciuto. Oltretutto alla bambina non viene detto nulla dell'esistenza di questo fratellino morto male, insomma, morto proprio veramente in modo terribile. Lei però a un certo punto lo scopre quando va a scuola, perché un'amichetta glielo racconta e lei non ci vuol credere, eccetera, eccetera. E farà tutta la sua infanzia alla ricerca di questo fratellino che lei sogna, immagina, finché da grande, proprio quando ormai è donna, si metterà sulle tracce dell'assassino.
Caspita, una bella trama molto, molto interessante da questo punto di vista. E il libro come lo
sta piacendo, insomma.
Sta piacendo. E il libro come lo sviluppa? Perché vedo che poi ogni capitolo ha in apertura il titolo di uno dei personaggi, dei protagonisti.
Infatti, la storia... intanto i personaggi si susseguono ovviamente nel libro. Allora, la ragazza si chiama Nora, quindi il primo capitolo, per esempio, inizia con Nora. Poi però c'è il capitolo in cui la madre pensa alle sue vicende, la nonna, un suo innamorato, i ragazzini che erano nel bosco insieme a suo fratellino il giorno che morì. E niente, quindi ogni capitolo ha un personaggio che parla, racconta, e nel suo pensare rivede praticamente l'accaduto e quindi porta avanti la storia, chiaramente, insomma, continua avanti la storia, sì.
No, te l'ho chiesto proprio perché anche la tecnica utilizzata per la scrittura non è, diciamo così, non è banale, non è il solito,
è un po' diverso dal solito,
non è il solito, esatto, non è il solito romanzo, e comunque testimonia una maestria anche dal tuo
Grazie.
Punto di vista. Beh, insomma, è comunque un'architettura narrativa,
sì, certo,
che non è consueta, ecco. Quindi ti volevo chiedere, anche nell'ottica di quello che dicevo prima, di questa di Incipit, che vuole diventare anche qualcos'altro, come si arriva ad un tipo di struttura narrativa di questo tipo?
Io l'ho pensato così perché volevo beh, intanto un autore quando scrive un libro, insomma, si immedesima nei personaggi, altrimenti non riesci a spiegarli bene, a farli parlare bene, insomma, no? Anche quando stanno zitti. E quindi il fatto che ogni capitolo tratta un personaggio, quindi quello che lui pensa, quello che lui è stato un modo per entrare meglio nel personaggio, tipo Nora, insomma, mentre scrivevo Nora, in quel momento ero Nora con tutte le sue i suoi punti di vista, i suoi problemi, le sue, insomma, tutto quello che lei ha sofferto, eccetera, eccetera. Quindi è stato proprio un modo per mettermi dentro meglio nel personaggio, anche perché ogni capitolo è piuttosto introspettivo, ovviamente, perché sì, ci sono dialoghi, eccetera, però
il punto di vista poi di questo personaggio che fa sviluppare anche, che fa esatto, sviluppare anche la storia,
i sentimenti, sì, insomma, nascosti o meno, certo.
Cioè, ma Livi, che hai fatto? Hai tradito i bambini e i ragazzi?
No,
nel senso,
no,
che
no.
Hai deciso di abbandonarli, quindi d'ora in poi la scrittura sarà soltanto per adulti?
Assolutamente, anzi, io che non ho mai scritto nulla.
Questo è il tuo primo lavoro, no? Questo, diciamo così.
Beh, per adulti sì, sì, decisamente. Però guarda, c'è un altro libro che uscirà nel 2021, ho già un contratto con un editore, e tratta un romanzo storico, praticamente la vita di Maria Antonietta, però vista in una maniera un po' gialla, so, perché ho scoperto delle cose, vabbè, insomma.
No, non ti fermi mai, ritorniamo a questo.
Quindi vedi, no? Ce n'è un altro per adulti.
E quindi, insomma, dicevi, no, non hai tradito i piccoli?
No, assolutamente. Anzi, sto scrivendo in questo momento delle piccole storie per Albo Illustrato. Quindi andando ancora, perché io ho sempre scritto dai 6 anni in su, invece adesso potrebbero essere
ancora un po' più
qualcosina
giù.
E vediamo se funzionerà, se sarà, no, insomma.
Un'altra cosa, ecco, un'altra curiosità che ti volevo chiedere, partendo proprio da questo ultimo romanzo, è anche questa. Tu pubblichi con diverse case editrici, nel senso che hai alcune in Sardegna, però ti muovi anche fuori.
Allora,
adesso,
sì,
com'è che, ad esempio, questo romanzo lo hai proposto nell'isola, o hai pensato direttamente di andare, no, di andare fuori? Ecco, raccontaci un po' anche questa esperienza di autore,
certo,
che cerca un autore in cerca di editore.
Allora, intanto io ho pubblicato 4 testi con Condaghes, perché ho iniziato con loro casualmente, perché mi trovavo qua e ho detto, beh, ma provo con un editore sardo. Avevo Nemici, Porci e Principesse, allora una storia, sì, fantasy, ma però con nomi sardi, luoghi sardi, eccetera, eccetera. E Condaghes, quando lesse questo libro, subito, va bene, lo pubblichiamo noi. Da lì è iniziato un bel rapporto, perché comunque una buona casa editrice, seria, affidabile, eccetera. E da quel momento poi ho continuato a pubblicare con loro libri per ragazzi, tant'è che prima dell'estate uscirà il secondo volume del fantasy, che è anche il secondo e ultimo, eh? E va bene, quindi con Dages. Però questo libro, questo, che è proprio sardo, perché si svolge in un paesino del Montiferru, abitudini, profumi, cose, insomma, proprio sarde, ho pensato, caspita, no, devo pubblicarlo fuori. Oltretutto, in questo libro, da una parte ci credevo, dall'altra, ma però chissà a chi piacerà, boh, ma sai, ste robe qui.
Sì, quindi non lo volevi sardizzare troppo, se così
no,
si può dire.
No, anzi, proprio perché è così sardo, perché secondo me è veramente molto sardo, allora ho proprio pensato di trovare un editore fuori. L'ho mandato a 2 case editrici, una mi ha subito risposto sì, che eretica, e l'altra mi ha risposto sì dopo, ma ormai
avevi già chiuso.
No, ma sono contenta così, va bene.
No, beh, anche perché comunque è sempre un'esperienza riuscire a pubblicare con un editore magari non sardo,
sì,
anche il
sì,
libro ha un'altra veicolazione.
Oltretutto loro, quando l'hanno letto, ne sono rimasti così colpiti che io, cioè, Forse perché appunto nel libro ci sono tante cose sarde, sfumature, sai, cose un po' così che sono i miei ricordi di bambina, ragazzina.
Ti volevo chiedere se questa sardità così espressa all'interno delle pagine del libro fosse un qualcosa che avevi studiato o era invece qualcosa che ti apparteneva.
No.
Perché tu dice, lo ricordavamo prima, sei vissuta, se non ricordo male, fuori dall'isola.
Io sono nata in Sardegna, avevo un anno i miei genitori sono emigrati, mio papà era in polizia e l'hanno trasferito a Milano, quindi ho fatto tutta la vita a Milano, quindi fino a 6 anni fa.
Quindi questa sardità che c'è nel libro è un qualcosa che ti è derivato dai ricordi, dalle vacanze qui, dai periodi trascorsi.
Non c'è niente di me in questa storia, nei personaggi, assolutamente no, ma ci sono tutte le cose viste, sentite, sai, queste sfumature, insomma.
Sì, certo.
Viste, osservate con un occhio. Ecco, credo che... Allora, anche il fatto di volerlo pubblicare fuori sia stato un modo per far conoscere alcune cose della Sardegna che magari neanche i sardi, che sono sempre vissuti qui, hanno percepito, forse, per carità.
C'è sempre il solito discorso, tra l'altro il tuo è uno sguardo un po' particolare, perché è quello di una sarda che però è vissuta fuori, che è una sarda
nostalgia.
Una sarda di ritorno, però devo dire, tra le pagine del libro non c'è la nostalgia, c'è la Sardegna, ma non c'è questa visione nostalgica di questi territori, da questo punto di vista.
Anche perché i personaggi vivono in Sardegna, per cui loro la vedono così e
esatto. Senti, io direi di chiudere come consuetudine la nostra chiacchierata chiedendoti di leggere la parte, l'incipit del libro, quindi diamo la voce a Nora in questo caso.
Nora, infatti. La guardava lavorare dall'altro capo del lungo tavolo massiccio, mentre preparava un battuto di cipolla, lardo e prezzemolo, movimenti rapidi e sapienti del largo coltello sull'asse di legno spesso e scuro, le maniche della camicia ricamata sul petto, arrotolate appena oltre i gomiti, a mostrare il candore latteo delle braccia magre, quasi quelle di una bambina troppo cresciuta in altezza.
E questo era Il ghiaccio nel cuore di Livy Former, Eretica Edizioni. We'll be right back. secondo ospite della puntata odierna di Incipit è Pietro Marongiu. Pietro Marongiu è un giornalista pubblicista di Oristano, anche se è nato, si legge nella quarta di copertina, nato a Seneghe, e ha una, diciamo così, una vita un po' movimentata, perché oltre ad essere giornalista è stato anche a lungo nell'esercito italiano, si è occupato, è stato forse anche in missione, se non ho capito male, poi dopo ce lo racconterà lui stesso, e quindi collabora con la Nuova Sardegna, si occupa anche di tradizioni popolari, trasmissioni radiofoniche, e ha scritto anche altri romanzi, nella fattispecie La danza della farfalla, pubblicato sempre per la Zattera, ma è qui per raccontarci il suo ultimo lavoro letterario dal titolo Oltre la notte. Benvenuto Pietro.
Grazie, sono felicissimo, per me questo è un ritorno alle origini, perché la mia passione per il giornalismo nasce tanti anni fa, proprio con una radio libera, una delle poche radio libere.
Come si chiamava? Ricordiamola.
Si chiamava Radio Seneghe, e ti dico anche che all'epoca non c'era l'inquinamento ambientale attuale, quindi le frequenze viaggiavano spedite, più libere, arrivava anche fino al Campidano di Cagliari.
Ah, quindi insomma un bel bacino d'utenza.
Sì,
e di cosa ti occupavi? Cosa facevi in radio?
Indovina un po'. Cultura.
Cultura. Benissimo. Senti, allora, arriviamo al romanzo Oltre la notte. Raccontaci un po' la trama di questo lavoro, di che cosa parla, e poi così poi possiamo approfondire ancora di più.
Oltre la notte è una storia che io avevo dentro da molto tempo, e quindi, come tutte le cose che sono in gestazione, chiedeva di uscire, chiedeva di essere messa su carta e data poi chiaramente ai lettori. È un'esperienza, diciamo, è un romanzo. Prima di tutto voglio sfatare qualunque pensiero possa condurre alla mia esperienza di militare, perché io sono stato un militare professionista. Gli ultimi anni della mia carriera sono stato un luogotenente dell'esercito, quindi ho percorso tutti i gradi della categoria dei sottufficiali dell'esercito con la Brigata Sassari, ho fatto le missioni nei teatri operativi.
E qui siamo, raccontiamo un periodo, una zona di guerra, ecco.
Ecco, Oltre la notte racconta proprio, è un giornalista, un inviato di guerra che si trova a vivere un'esperienza drammatica, mentre prima la storia, il protagonista si chiama Paolo Marras, che viene da un paesino X, che può essere un qualunque paese della nostra meravigliosa Sardegna, si trova catapultato in una realtà che non conosceva, perché fino a pochi giorni prima di vedere delle immagini fortissime in televisione, quando scoppiò la guerra nel Kosovo, lui seguiva i politici, quindi faceva l'inviato al seguito dei ministri, si occupava insomma di tutt'altro.
Quindi non in zone pericolose?
No, tutt'altro.
Ecco,
tutt'altro.
Improvvisamente è notte e lui si ritrova in questa...
Molto stanco del tipo di vita che conduceva, che non lo soddisfaceva per niente. Si rendeva conto sì che era arrivato a degli ottimi livelli professionalmente, però chiedeva di più a se stesso, e appunto quelle immagini sono state per lui come un autentico pugno nello stomaco. Dice: io faccio il giornalista, ha pensato Paolo Marras, per cui il mio compito è quello di raccontare, io ci voglio essere, voglio fare la mia parte. E cambia la sua vita totalmente a 360 gradi. Parla con il suo caposervizio, lo deve convincere, perché lavorava per un giornale importante, e lo convince di voler andare a vedere quello che succede.
E che cosa vede? Che cosa trova in questo territorio difficile dove c'è la guerra?
Trova una realtà che è difficile da raccontare. Trova la sofferenza, trova la disperazione, trova l'ineluttabilità di una situazione verso la quale nessuno muove un dito, a parte le parole, a parte le condanne, come sempre fanno le grandi organizzazioni internazionali, ma oltre quello non si va. C'è la disperazione, c'è tanta umanità, trova questo soprattutto, l'umanità. Un'umanità, come in ogni caso accade quando ci troviamo in momenti a vivere dei momenti cruenti, dei momenti difficili, un'umanità che non viene difesa da nessuno, e lui non può fare altro che raccontarla, questa umanità.
Un po' come hai fatto tu tra le pagine del libro. Ecco Pietro, anzi Piero, perché poi in realtà sei più conosciuto come Piero. Sono situazioni che tu hai vissuto in prima persona? Dove sei stato nel tuo, diciamo così, nel tuo lavoro da militare? Ecco.
Io ho peregrinato un po', sono stato nell'ultimo periodo in Iraq, a cavallo del 2006, quando ci furono anche lì, l'esercito italiano lasciò diversi colleghi durante un attentato avvenuto, un secondo attentato in Siria. Persone che io ho conosciuto molto bene, con le quali mangiavo a mensa, con le quali si raccontava delle aspettative di ognuno, quello che si sarebbe fatto una volta rientrati in patria, una volta terminata quell'esperienza.
Ecco, il protagonista del libro le racconta da giornalista. Tu adesso hai questo, a te possiamo chiedere un doppio sguardo, perché sia quello di narratore, di giornalista, ma anche quello poi di militare che li ha vissute. Che cosa, come si vive in missione? Cioè, qual è il senso della, che cosa spinge anche una persona, un militare, a richiedere di andare in queste zone anche abbastanza difficili, dove la vita non è, anche nei gesti quotidiani, non è molto, molto facile da mettere insieme, ecco.
Guarda, io ti ringrazio molto per questa domanda, perché noi spesso e volentieri sentiamo parlare dei militari in una certa maniera. Io ho avuto, lo definisco così senza nessun problema, proprio il privilegio di essere stato in prima linea e di vedere proprio con i miei occhi come si vive e quello che si fa realmente lì. E i miei colleghi, le persone che ho incontrato, con le quali ho avuto a che fare, sono state, posso dire che erano dei professionisti con la P maiuscola, gente che sapeva veramente quello che faceva, dotata di una umanità straordinaria. E le forze armate italiane, che se ne dica, quando vanno fuori all'estero, in questi teatri operativi in giro per il mondo, dove non si va solitamente per vacanza, per fare le ferie, sanno gestire le situazioni, anche quelle più delicate, in una maniera, sotto un aspetto umano, straordinario. Noi veramente abbiamo una carica, non è un luogo comune, scusami se...
No, ma te lo chiedevo proprio per questo motivo, perché si sentono sempre tante voci discordanti, poi in realtà avere l'occasione di parlare con una persona che poi ha vissuto questa esperienza è sempre utile, perché qualcosa più di qualcosa lo si ritrova anche tra le pagine del libro. Però c'è sempre una mediazione, qui c'è la mediazione sicuramente dello scrittore, della narrazione e anche della finzione narrativa che c'è all'interno del romanzo. Quindi era qui invece vedere proprio da un punto di vista della realtà, il reale, capire che cosa significa sostanzialmente.
Io ho avuto la fortuna di vivere questa esperienza anche sotto il in una duplice veste da giornalista, e quando uno nasce giornalista proprio mentalmente si sente, vede tutte le realtà con l'occhio del cronista, quindi ha il giusto distacco tra lui, si crea questo giusto distacco tra lui e le cose che gli capitano. Ma ti posso garantire che veramente mi ha gratificato l'esperienza, e soprattutto mi ha gratificato il lavoro che ho fatto, perché mi ha consentito di conoscere delle realtà che poi ti trasformano dentro.
Immagino. Ritorniamo un attimo al discorso della letteratura. Piero, è la prima volta che ti ospitiamo qui a Incipit, e ti volevo chiedere, anche per conoscerti meglio, quali sono le tue letture, ad esempio, le tue letture di formazione, se hai degli autori, degli scrittori che ti porti nel cuore, ecco, capire come ti sei formato da questo punto di vista.
Mi sono formato con i classici sardi, un libro che mi è rimasto nel cuore, che rileggo periodicamente, Paese d'ombre, Giuseppe Dessì, la poesia, moltissimo.
Tu hai anche scritto due raccolte di poesia, se non ricordo male, vero?
Sì, sì.
Ecco, e quindi dicevi, scusami, ti ho interrotto, la poesia?
La poesia, Edgar Lee Master, credo che tutti quanti ci siamo passati, almeno quelli della mia generazione, siamo passati attraverso questo straordinario poeta, Whitman e tantissimi, e poi i classici, chiaramente, Emily Dickinson, i nostri da D'Annunzio a
quindi
tutti gli altri.
I super classici, insomma,
certo.
da questo punto
cioè,
di vista.
Poi leggere tantissimo. Io mi sono sempre definito un bulimico della lettura, sono una persona che legge almeno 3-4 libri al mese. Me ne arrivano in continuazione, li leggo tutti.
Certo, assolutamente, questo è fondamentale. Piero, credo che abbiamo raggiunto il nostro tempo, finito il nostro tempo a disposizione, però ti chiederei, così come avviene per tutti, di leggerci l'incipit del tuo romanzo.
L'aria fredda dell'autunno inoltrato annunciava l'imminente arrivo dell'inverno. Fuori il vento di maestrale soffiava con crescente intensità, ululava come un animale ferito.
E questo era Piero Marongiu, Oltre la notte, edizioni La Zattera.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa. Realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna.